Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nel 2007, un'inchiesta giornalistica in 34 episodi pubblicata sul sito del Rocky Mountain News valse al suo autore Kevin Vaughan la finale del premio Pulitzer. Nel 2009, in seguito alla crisi dello storico quotidiano del Colorado, l'intero reportage, testi, foto, video, grafiche scomparve dal web. Nessuna biblioteca ne conservava una copia, nessun archivio ne custodiva i file, nessuna persona ne possedeva un esemplare. L'inchiesta, chiamata The Crossing, era svanita nel nulla. È solo un esempio, come vedremo, uno dei tanti che dimostrano quanto Internet si stia rivelando un archivio fragile, molto più delicato di quanto avremmo pensato. Una sorta di biblioteca d'Alessandria digitale che forse non può prendere fuoco, ma di sicuro sta perdendo i pezzi. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. È servito un lavoro di anni per recuperare i file, le immagini e tutto il materiale necessario a riportare in vita la serie, oggi pubblicata sull'apposito sito The Crossing Story. Ma quello fu un trattamento privilegiato, riservato a un'opera in competizione per il Pulitzer. Nello stesso lasso di tempo, centinaia di milioni di siti, blog e piattaforme sono invece andati definitivamente perduti, compresi i link utilizzati dai giudici della Corte Suprema statunitense per le loro motivazioni o l'intero spaccato socioculturale contenuto nei 16 anni di stravaganti domande e risposte conservate su Yahoo Answer, che sicuramente moltissimi di voi ricordano. Attenzione però, perché non è nemmeno necessario che chiuda un intero sito per smarrirne i contenuti. In alcuni casi è sufficiente che cambi l'indirizzo, che il sito venga riorganizzato, che venga modificata la URL e il link disseminato nel web che avete cliccato mentre leggevate un altro contenuto e che prima conduceva alla pagina corretta che stavate cercando, adesso sarà, come si dice in gergo, rotto e condurrà inevitabilmente a una pagina bianca. È la stessa caratteristica fondante del World Wide Web a causare tutto ciò. Non c'è infatti una realtà proprietaria della rete che si faccia carico di custodire tutto. La responsabilità è invece diffusa tra ogni attore che partecipa al web, dai colossi digitali al singolo blogger che deve pagare il server che ospita il suo sito. Ciò crea inevitabilmente problemi di manutenzione che non sono solo tecnologici, ma riguardano prima di tutto la conservazione del nostro patrimonio culturale e di conoscenza. Se pensate che le pagine andate perdute siano una curabile minoranza, beh, vi sbagliate di grosso. Uno studio condotto nel 2014, quindi parecchio tempo fa, mostrava come già allora il 75% dei link contenuti su un sito importante come quello della Harvard Law Review non fosse più funzionante. Un'altra analisi più recente ha invece mostrato come il 25% di tutti i link contenuti negli articoli del New York Times sia rotto, dal 6% dei collegamenti che risalgono dal 2018 a oggi fino al 72% di quelli che invece vanno fino al 1998. Nel complesso, come spiega sull'Atlantic Jonathan Zittrain, che è tra gli autori di questi studi, oltre la metà delle pagine linkate dal New York Times rimanda a contenuti che non sono più raggiungibili. Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno si può anche consultare DeathWatch, l'enorme catalogo di siti web defunti o in procinto di morire curato dall'Internet Archive, un servizio di cui parleremo anche tra poco. Un piccolo campionario di queste perdite è stato sintetizzato da Gizmodo, che ha parlato di 8 milioni di pagine sul vecchio blog GeoCities svaniti, 15 anni di enciclopedia in carta andati perduti e 115 milioni di account su Friendster, 134 milioni di foto su Panoramio e oltre 1 milione milione di canzoni su Watt.cd scomparsi per sempre. A questi potremmo aggiungere la cancellazione di centinaia di migliaia di foto presenti su Flickr, la scomparsa di 50 milioni di canzoni su MySpace e anche di tutti i contenuti del vecchio blog italiano Splinter. Insomma, tra siti, riviste e piattaforme che hanno chiuso i battenti o pagine che hanno cambiato URL e non sono più raggiungibili, la quantità di link rotti e di contenuti del web non più esistenti ha decisamente superato i livelli di guardia. La situazione è talmente seria da aver dato vita a una sorta di piccola economia sotterranea in cui alcuni faccendieri del web, chiamiamoli così, pagano dei tecnici specializzati affinché scovino i link rotti contenuti su siti estremamente diffusi come la BBC o il Corriere della Sera, che di conseguenza ricevono ancora numerose visite. Una volta trovato il sito non più in funzione, ne acquistano il dominio e lo utilizzano per ospitare delle pubblicità, guadagnando in base ai click ricevuti. Insomma, immaginatevi di consultare per una qualsiasi ragione un vecchio articolo del New York Times o di Repubblica o della Gazzetta o di qualunque sito possiate pensare e di trovare un link che vi interessa. Cliccandolo però, invece di trovare il contenuto che state cercando, vi trovate a visualizzare una pubblicità che con quello non c'entra nulla. Ecco, è questa l'economia sotterranea che i link rotti stanno facendo nascere. Se non bastasse, però, il rischio di perdere contenuti di valore sta aumentando col passare degli anni, mano a mano che quotidiani o riviste, in alcuni casi anche libri, si spostano dal mondo fisico in quello digitale. La differenza dal punto di vista della conservazione è colossale. Un tempo, anche se chiudevo una rivista di storia o di cinema o di filosofia o di taglio e cucito, tutto il sapere lì racchiuso sarebbe comunque stato custodito da biblioteche e da tutte le persone che ne conservavano una copia in casa. Oggi invece, se chiudi i battenti un sito web, il rischio è di perdere tutto. Provate a pensarci un secondo, anche quando ci si abbona a una rivista online non si sta più materialmente acquistando nulla, si ha solo la possibilità di accedere integralmente al sito. Chiusa la rivista o anche solo interrotto l'abbonamento, questo accesso viene bloccato. Per fare una metafora con il mondo delle riviste fisiche, è come se interrompendo il vostro abbonamento a Internazionale non solo non vi giungessero più i nuovi numeri, ma vi venissero anche buttati via tutti quelli vecchi che conservavate in casa. Insomma, il mondo digitale, che agli albori era ritenuto il modo migliore per conservare il sapere umano, rendendolo disponibile a chiunque, in qualsiasi momento, in ogni parte del globo, si sta improvvisamente rivelando in tutta la sua fragilità. Ed è forse ancora più preoccupante constatare che questa fragilità rischia di espandersi anche al mondo dell'arte, mano a mano che questa diventa sempre più digitale e a volte conservata solo su internet. Prendiamo il caso degli ormai celebri NFT, le certificazioni elettroniche salvate su blockchain che attestano, per esempio, la proprietà di un'opera d'arte digitale, che sono state il fenomeno anche economico del 2021. Allora, la certificazione è salvata su blockchain ed esiste quindi finché almeno un computer è collegato al registro distribuito, ma l'opera a cui rimanda è invece quasi sempre raggiungibile tramite un indirizzo web. Di conseguenza, se per esempio uno dei tanti siti specializzati in NFT chiudesse all'improvviso, sparirebbero anche le opere da esso conservate. E così, per esempio, l'NFT di video art che avete pagato decine di migliaia di euro non varrebbe improvvisamente più nulla, non proprio uno scenario ideale. Come se ne esce? I tentativi di porre rimedio a un problema sempre più evidente, fortunatamente, abbondano, anche se nessuno di questi è perfetto. Il più noto è il già citato Internet Archive, profeticamente fondato già nel 1996 e che da allora, anche tramite la sua Wayback Machine, si occupa di salvare, catalogare e rendere disponibili le pagine web anche dopo che sono scomparse, o magari mostrando come apparivano in passato. Basta inserire il link non più funzionante e incrociare le dita sperando che l'Internet Archive se ne sia preso cura. Il suo fondatore, Brewster Kahle, riesce nell'impresa grazie a uno strumento che vaga per il web salvandone i contenuti, un cosiddetto crawler. La Wayback Machine è quindi una sorta di macchina del tempo di internet, grazie alla quale chiunque può visualizzare le pagine web cristallizzate nel tempo grazie al lavoro svolto da questo crawler, che permette per esempio di vedere che aspetto aveva, non so, la Gazzetta dello Sport 15 anni fa o come appariva Google quando era ancora in fase beta. Raccontato così potrebbe sembrare soltanto un gioco che permette di andare alla scoperta dell'archeologia del web, che comunque già non è poco. Le cose però sono diverse. Non solo perché negli ultimi anni, per fare solo un esempio, la Wayback Machine ha permesso di sconfessare le accuse di Donald Trump, secondo cui Google non aveva promosso il suo discorso sullo Stato dell'Unione tanto quanto quelli di Obama, ma soprattutto perché questo strumento è diventato il mezzo più potente che l'essere umano ha a disposizione per non smarrire una parte molto consistente del suo patrimonio culturale e di conoscenza. Nei suoi 25 anni di esistenza, l'Internet Archive ha salvato qualcosa come 600 miliardi di pagine che occupano circa 70 petabyte di dati. Tutti noi inoltre possiamo contribuire alla causa perché usando il tasto Save che trovate sulla Wayback Machine è possibile inserire una URL di una pagina che vogliamo conservare da archiviare per il futuro. Io per esempio l'ho fatto qualche giorno fa per salvare la vecchissima pagina MySpace del gruppo musicale in cui avevo militato fino a qualche anno fa ed evitare che alcuni ricordi conservati da questo social network, che ebbene sì è ancora presente, andassero definitivamente perduti. Insomma, l'Internet Archive è una specie di biblioteca di internet aperta a tutti e che viene finanziata tramite donazioni e bandi. Pur nella sua importanza però l'Internet Archive ha dei limiti, per esempio le pagine sono spesso salvate solo in maniera parziale e mancano le GIF, le immagini o i banner. Inoltre consultarlo per scopi differenti dal vedere la singola home page di qualche famosa piattaforma come appariva nel passato non è sempre semplice e fare una ricerca per ritrovare qualche specifico vecchio blog sarebbe praticamente impossibile. È anche per questo che sono nate varie altre realtà che si ispirano a quanto fatto dall'Internet Archive e in parte integrano il suo lavoro. Un caso è quello di Perma, progetto gestito da oltre 150 biblioteche che si occupa di salvare su richiesta degli autori dei contenuti di provato valore, per esempio articoli accademici o reportage giornalistici, garantendo di prendersi cura della loro conservazione in maniera, per l'appunto, permanente. Il progetto in prospettiva più ambizioso è però probabilmente un altro e va sotto la sigla IPFS, che sta per Interplanetary File System, un protocollo decentralizzato che permette di salvare una copia delle pagine presenti sul web o di crearne di nuove, distribuendo il loro contenuto a tutti i computer collegati. Quando si effettua una ricerca tramite IPFS, la richiesta non viene infatti inviata a un server, ma a tutti i computer del network che conservano almeno una parte di quella pagina. Per esempio, se stiamo cercando la pagina Wikipedia di Pompei, saranno interpellati tutti i computer collegati a questo sistema decentralizzato. Se qualcuno possiede quella pagina di Wikipedia, allora questa verrà visualizzata. Tutto ciò non solo permette di avere a disposizione i contenuti anche nel caso teorico in cui Wikipedia dovesse subire gravi problemi tecnici, ma permette anche di rendere molto più complesso censurarli o eliminarli. A differenza dell'Internet Archive o di Perma, quindi l'IPFS non deve pagare per conservare i propri contenuti su classici server, ma sfrutta a questo scopo il network di computer connessi. In alcuni progetti simili, come Arweave, la missione di custodire il web è basata su blockchain e incentivata economicamente sfruttando le criptovalute e utilizzando quindi quel sistema del Web3 di cui abbiamo già parlato. Sfruttando le potenzialità di queste reti decentralizzate, nessuna inchiesta meritevole di Pulitzer, come quella da cui siamo partiti, sarebbe potuta sparire in maniera così semplice, similmente a come un sistema semiclandestino come Torrent, in cui gli utenti mettono in condivisione materiale salvato sui loro computer, è diventato uno degli strumenti più affidabili e preziosi per conservare film classici o di nicchia. Al di là delle singole soluzioni, e come dimostra il fatto che, come detto, l'Internet Archive ha salvato oltre 600 miliardi di pagine, il lavoro che deve affrontare chi si occupa di archiviare i contenuti di internet è pieno di ostacoli tecnici e legati alla mole immensa dell'impresa. Come faremo a decidere quali sono i contenuti di valore da salvare il giorno in cui Facebook dovesse fare la fine di MySpace? Chi se ne occuperà? Chi potrebbe essere in grado di filtrare una mole così esorbitante di materiale? E che dire invece di quelle micro comunità che hanno segnato alcune epoche di internet, che si muovevano su forum o piattaforme ben precise e che in alcuni casi sono state completamente cancellate dal web? Pensate al mondo emo di Netlog, alla comunità porno di Tumblr che è stata eliminata dopo la decisione della piattaforma di bannare i contenuti espliciti, o ancora all'esperienza alternativa di Indie Media. È davvero accettabile che i ricordi di queste esperienze culturali, sociali e politiche siano destinate alla scomparsa o a sopravvivere in maniera estremamente frammentaria? Per quanto riguarda le sottoculture dalla forte impronta digitale, è interessante l'esperimento di una piccola casa editrice statunitense, Instar Books, che ha dato vita a una collana di libri chiamata Remember the Internet. Ogni breve volume è scritto da autori e autrici che hanno aderito a qualche distintiva cultura del mondo online. Il primo è per esempio dedicato proprio alla comunità porno su Tumblr, mentre un altro sarà dedicato al vecchio panorama scene queen che era protagonista di MySpace. Ed è forse questo l'aspetto più sorprendente, là dove strumenti digitali quali, come l'Internet Archive, non possono arrivare e salvare non solo i documenti, ma il contesto culturale della rete, intervengono i vecchi e resistenti libri. E così sugli scaffali un tempo occupati dalle enciclopedie e svuotati da Wikipedia, finiremo per raccogliere fisicamente la storia digitale di Internet. È anche attraverso questo tipo di sistemi, sia digitali sia, come abbiamo visto, analogici, che possiamo rendere il web più affidabile e resistente, ed evitare che la più diffusa testimonianza digitale della nostra epoca diventi 404, pagina non trovata. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.